Va bene, ci siamo. Così ripartiamo. Stiamo leggendo gli Atti degli Apostoli, ma abbiamo letto solo 14 versetti, quindi dobbiamo proseguire. Man mano prenderemo una certa andatura, ma manteniamo l'impegno che è stato caratteristica del nostro lavoro nel corso degli anni. Dobbiamo prendere contatto direttamente con il testo, passo passo, e qua e là, se è necessario, anche sostare, in modo tale da dare spazio a risonanze, a messaggi, a luci, qualche volta anche problemi che normalmente tendiamo ad accantonare. Leggevamo fino al versetto 14 del capitolo primo, ricordate l'opera di Luca, il Vangelo e gli Atti, il mistero di Cristo, il mistero della vita cristiana, adesso gli Atti degli Apostoli. E quindi un'opera che certamente tiene conto dei fatti e ci fornisce notizie importanti per quanto riguarda la ricostruzione di quei primi avvenimenti che hanno dato forma poi alla crescita della comunità dei discepoli, la continuità dell'evangelizzazione, la presenza della Chiesa nella storia umana. Sì, notizie, ma è anche vero, e bisogna che sempre ne teniamo conto, che il nostro Luca offre a noi un testo teologico, anche se questo aggettivo può sembrarci eccessivamente impegnativo. In realtà si tratta di una narrazione che mette in risalto elementi che non valgono semplicemente come reminiscenza di quegli episodi in quel particolare contesto, ma elementi che diventano criteri interpretativi di quella novità che ormai investe la storia dell'umanità e che riguarda esattamente noi, ancora noi, proprio noi. E dunque quella novità che nel linguaggio più preciso della rivelazione biblica, che poi è il linguaggio della vita della Chiesa nell'adempimento della sua missione, è l'Evangelo. E l'Evangelo come attuazione di quel fenomeno misterioso più che mai, ma determinante per la nostra vita nuova, per cui ci troviamo inseriti nell'oggi della visita, di quella visita che si è compiuta una volta per tutte. E allora ecco che l'evangelista Luca vuole aiutarci a registrare gli elementi che conferiscono al nostro vissuto la modalità di inserimento nell'oggi della vita di Dio, quell'oggi che si è compiuto nella carne del Figlio. Ricordate il cielo che si apre ed ecco si appoggia sulla terra, e la terra che è sollevata, il cielo allora si chiude, e quindi i discepoli che rimangono, e siamo noi, loro i primi e noi, alle prese con quella pienezza della iniziativa di Dio che si è insediata nella storia umana una volta per tutte, ha determinato la svolta decisiva, si è incisa come un oggi definitivo ed eterno. Ed ecco come avviene che il nostro giorno, nelle vicissitudini di una storia che ci tiene inseriti in questo particolare contesto geografico, il nostro giorno sia inserito, sia collocato in un rapporto di identificazione con quell'oggi definitivo ed eterno. L'Evangelo appunto è quella novità che realizza questa coincidenza tra il nostro essere oggi qui e quell'oggi in cui l'opera di Dio per la salvezza dell'umanità si è compiuta una volta per tutte. E come avviene questa relazione, questo inserimento, questa identificazione tra il nostro giorno e quell'oggi? Come possiamo dire oggi, quando l'oggi è l'oggi che ha preso consistenza, ha assunto la sua figura, ha realizzato la sua fecondità in quel complesso di avvenimenti che riguardano il figlio che Dio ci ha donato, colui che è disceso, che è risalito, colui che ora è intronizzato nella gloria, vittorioso sulla morte, ma appunto separato da noi in maniera così drastica e così clamorosa, per cui il cielo si è chiuso ed ecco il maestro dei primi discepoli è il maestro per noi, è ormai ritornata la gloria che è sua prerogativa da sempre, ed ecco i primi discepoli, come anche noi, alle prese con le vicissitudini di una situazione che sembra così rigorosamente separata da quel protagonista dell'oggi eterno che è ormai instaurato, ma quale relazione? E vedete, il nostro evangelista Luca, come già sappiamo, ve ne parlavo, io sto chiacchierando adesso nel tentativo di ricapitolare qualche riflessione, ma il problema suo è esattamente quello che riguarda adesso la situazione di quei discepoli che sono reduci, così li abbiamo lasciati a Gerusalemme. È vero, hanno ricevuto un segnale, una raccomandazione, miei testimoni a partire da Gerusalemme, Giudea, Samaria, estremi confini della terra, testimoni di quella novità di cui lui è protagonista, ma nello stesso tempo sono reduci, alle prese con il tramonto del sole in quel giorno che si conclude come poi ogni altro giorno. Ogni 24 ore passano gli anni, passano i secoli, passano i millenni ormai fino a questo giorno per il quale noi abbiamo convenzionalmente determinato una data, che è il 21 di ottobre del 2021. Ecco, ed ecco i discepoli qui, li abbiamo lasciati a Gerusalemme, reduci rispetto a un evento che ha dimostrato in maniera così evidente fragilità di esseri umani che continuano ad essere coinvolti nelle vicissitudini che riguardano coloro che, come capita esattamente ancora a noi, sono alle prese con i limiti di tempo e di spazio che ci chiudono dentro a un orizzonte dove la nostra condizione umana sperimenta tutta la sua fragilità, la sua fatiscenza, la sua inconsistenza, la sua povertà. Ecco, questa esperienza radicale della povertà nei primi discepoli, che peraltro vengono tutti citati per nome. Qui il testo che leggevamo parla di una assiduità da parte loro, di una concordia nella preghiera, dunque c'è un vincolo di solidarietà che li mette insieme, li tiene insieme, ma è come se potessimo attribuire a questa loro concordia assidua nella dimora e negli impegni della vita quotidiana e in primo luogo nella preghiera, il significato di una comunione nella solitudine, se l'espressione non fosse un po' paradossale, comunque appartiene a quel linguaggio con cui tentiamo in un modo o nell'altro di parlare di cose così grandi e così superiori alla nostra capacità di descrivere. E una comunione nella solitudine, c'è anche la madre del Signore, e ci sono gli altri, i familiari, e sono i primi discepoli e tutto quel che avverrà successivamente prende avvio da questa situazione di povertà nella sua radicalità più spoglia e nello stesso tempo più dimessa, più devota, orante, non si allontanano, non si disperdono, non sono in fuga, stanno sperimentando quel che vuol dire essere poveri nella condizione umana, in questa che è la maniera più incisiva che mai si possa immaginare e affrontare nella vita. La povertà di coloro che sono chiamati a una testimonianza che riguarda colui che se n'è andato. È una contraddizione paradossale, è una testimonianza che implica una relazione di vita con colui che si è allontanato, con colui che li ha, per così dire, l'espressione può diventare quasi un po' blasfema, li ha abbandonati, li ha lasciati all'evidenza della loro precarietà, della loro insufficienza, della loro solitudine. Povertà. Ed ecco, vedete, in questo contesto di povertà adesso interviene Pietro. Diamo uno sguardo subito ai versetti che seguono nel capitolo primo, poi proseguiremo perché il nostro evangelista Luca vuole condurci proprio là dove quella distanza così abissale che separa il figlio che ormai è intronizzato nella gloria è sua, gli appartiene, è lui, è la nostra condizione attuale. Questa distanza è colmata, ma come avviene questo? In realtà Gesù già ne aveva parlato quando accennava a un battesimo nello Spirito Santo. Ma adesso, vedete, in quel contesto di precarietà così esposta all'evidenza di una radicale situazione di di contraddizione, quello che tentavo di dirvi poco fa. Questo essere caricati di una responsabilità in quella che Gesù stesso chiamava testimonianza relativa a lui, ed essere alle prese con i dati di una evidente separazione da lui, perché lui è intronizzato, perché lui è glorioso. Ed ecco Pietro in quei giorni, vedete, in quei giorni, dunque in quel contesto, Pietro si alzò in mezzo ai fratelli, il numero delle persone radunate era circa 120, e disse, adesso Pietro interviene, e notate, qui abbiamo a che fare con una scena che diventa subito molto istruttiva per noi, perché il gruppo dei primi discepoli che è stato identificato ricorrendo all'elenco dei nomi, nomi prestigiosi, nomi di personaggi che poi svolgono un ruolo di particolare autorevolezza nel corso dell'evangelizzazione futura, ma sono undici. Anche questo è il segno di qualcosa che non funziona, qualcosa che non va, qualcosa che non corrisponde a una responsabilità che è stata affidata ai discepoli, e quando in realtà sono undici. Vedete il valore di queste cifre che adesso viene rimarcato nei versetti che leggeremo, ma in realtà il valore simbolico del 12 è un dato già acquisito da un pezzo. 12 nel senso di una comunità che ha una sua consistenza nello spazio, ma una sua consistenza nel tempo, una sua strutturazione, una sua coerenza, una sua positività, quella comunità che qui poi addirittura viene moltiplicata per 10 e diventa 120 persone, ma là dove i 12 in realtà sono soltanto 11, quindi c'è qualcosa che non ha funzionato, c'è un'articolazione di un vissuto comunitario che è alle prese con un vuoto, con un mancamento, con un tradimento. Povertà. Anche questo è un dato con cui i discepoli del Signore stanno facendo i conti, e nello stesso tempo vedete adesso Pietro interviene perché bisogna trovare la maniera per ricomporre l'ambiente comunitario dei discepoli in corrispondenza a quel criterio di come dire, positiva organizzazione delle cose che proviene dall'iniziativa stessa di Gesù, che ha convocato i dodici attorno a sé per far di questi un nucleo comunitario dotato di una sua configurazione oggettiva, una realtà comunitaria strutturata secondo i suoi criteri, e adesso invece sono undici. E allora Pietro interviene, notate che qui dice si alzò, in greco è anastas. Anastasis, come voi sapete, la resurrezione, si levò in piedi. Questo levarsi in piedi è un gesto che in un contesto di precarietà così penosa come abbiamo constatato, in realtà conferisce a Pietro il valore di un'intima, anche se non è possibile documentarla in maniera ben comprensibile, un'intima convinzione che, ripeto, non è possibile documentare, ma la convinzione di essere chiamato a svolgere una missione. Gesù ne ha parlato, e per questo Pietro si alza in piedi in mezzo ai fratelli, dunque relazioni di parentela, e di parentela in senso allargato, è la relazione. Come mai è possibile che ci sia una relazione di parentela con Gesù che si è allontanato al di là di quell'orizzonte che si è chiuso quando le nuvole del cielo si sono sovrapposte? Ed ecco, 120 persone. Dunque una situazione di attesa, una situazione di debolezza così dichiarata, così evidente, e d'altra parte questa intima convinzione indicibile in modo esplicito circa la consapevolezza di esserci per un compito che Gesù ha affidato ai suoi. E vedete che la scena che qui adesso ci viene descritta ci rimanda a un momento importante nella storia della salvezza, ricordate quella massa di schiavi che erano sottoposti al potere del faraone in Egitto e sono stati liberati, ecco, ricordate le prime tappe del viaggio attraverso il deserto e poi l'accampamento ai piedi del Sinai. E lì avviene quello che il nostro evangelista Luca ricorderà poco dopo e che noi già possiamo ben rievocare. Viene instaurato un rapporto di alleanza tra il Signore e quella massa di ex schiavi che adesso costituisce un popolo che è in grado di aderire a questa relazione nuova con il Dio vivente, e vedete lì viene impostato il censimento, quel popolo accampato. Vedete, i nostri reduci sono degli accampati. Ma tutto comincia così, reduci in quella condizione così paradossale di povertà o di contraddizione a cui accennavo precedentemente, accampati, e là viene impostato il censimento, che tra l'altro è poi il titolo di un libro del Pentateuco, il libro dei numeri, che si intitola così perché sono i numeri del censimento. È un censimento che poi si svolge una prima volta con tutta una serie di dati che occupano tante pagine e poi viene ripreso successivamente sulla soglia della terra della promessa, il censimento. E questo censimento non ha un valore sociologico, ha un valore propriamente teologico. Ecco chi siamo alla presenza del Signore e chi siamo nella nostra debolezza, nella nostra fragilità, ma d'altra parte alla presenza che continua a identificarci come gli interlocutori con i quali vuole Lui, il Dio vivente, condividere la gratuità della sua iniziativa nella libertà dell'amore. E allora qui adesso bisogna ricomporre il numero. E Pietro interviene con un discorso: fratelli, era necessario che si adempisse ciò che nella scrittura fu predetto dallo Spirito Santo per bocca di Davide riguardo a Giuda, che fece da guida a quelli che arrestarono Gesù. Egli era del nostro numero, era stato e aveva avuto in sorte lo stesso nostro ministero. Vedete che qui adesso c'è un inciso che il si sviluppa nei versetti 18 e 19, per cui di per sé il discorso prosegue nel versetto 20. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi, vedete, il discorso di Pietro si è aperto con l'accenno a una necessità provvidenziale. Era necessario che, nel senso che adesso quello che è avvenuto è riconducibile a quello che già la parola di Dio ci aveva rivelato, e quindi la citazione di due salmi, Salmo 69 e Salmo 109. Infatti sta scritto nel libro dei Salmi, sono saltato per un momento dal versetto 17 al versetto 20, ed ecco Salmo 69: la sua dimora diventi deserta e nessuno vi abiti. E qui è il Salmo 109, adesso il suo incarico lo prenda un altro. Il testo è in greco, il termine tradotto con incarico in greco qui è episcopi, il suo incarico, il suo episcopato, la sua responsabilità, il suo compito, lo prenda un altro. E quindi bisogna, vedete che il versetto 21 nuovamente fa uso dello stesso verbo che compariva nel versetto 16. Era necessario che, bisogna che. Dunque siamo all'interno di un disegno che si svolge in corrispondenza a un'iniziativa che provvidenzialmente opera nella nostra storia umana, laddove abbiamo a che fare con i dati oggettivi. Il dato in sé, nella sua concretezza numerica, è più che mai drammatico: un fallimento. Uno dei nostri, uno che era del nostro numero, il caso di Giuda, che adesso viene rievocato nell'inciso che abbiamo momentaneamente saltato e che subito leggeremo, è il caso di Giuda, ma è il caso di uno, di quelli che compongono il numero. È lui? Si chiama Giuda? È uno di noi. È quell'uno di noi che in realtà riconosciamo come la presenza che conferma la fragilità del nostro essere censiti come comunità adeguata a un rapporto di alleanza con il Dio vivente. E d'altra parte questa fragilità è interna a un disegno provvidenziale, bisogna, è interna a un disegno provvidenziale che dimostra come l'iniziativa di Dio non arretra là dove i dati oggettivi della nostra vicenda comunitaria dimostrano impreparazione, fragilità tragica come in questo caso e in altri casi, fallimento. L'iniziativa del Signore è confermata là dove noi stiamo registrando i dati di una impreparazione clamorosa rispetto alla gratuità della sua iniziativa. Se voi ritornate per un momento al versetto 18, qui leggiamo, il nostro Luca rievoca evidentemente nel primissimo periodo, nei primi anni, si sono elaborate varie notizie circa la sorte di Giuda. Nel Vangelo secondo Matteo leggiamo, ancora nel contesto della passione del Signore, nel racconto della passione, secondo Matteo, leggiamo capitolo 27, qualcosa che riguarda Giuda e poi la sua morte. Qui Luca fa riferimento evidentemente a qualche altra notizia e a qualche altra ricostruzione con evidenti segni di una ricostruzione dei fatti che non è proprio rigorosamente storiografico, non è una cronaca. Però vedete inciso, leggiamo, Giuda comprò un pezzo di terra con i proventi del suo delitto. Qui è il prezzo dell'ingiustizia, il prezzo del crimine. E dunque un campo, un pezzo di terra. E poi precipitando in avanti si squarciò, è caduto, si squarciò in mezzo e si sparsero fuori tutte le sue viscere. Un'immagine questa che rievoca momenti della storia della salvezza, la morte di Antioco IV, alcuni di voi ricorderanno, leggevamo il secondo libro dei Maccabei l'anno scorso, ma poi c'è un testo del libro della Sapienza che qui è citato sul bordo della pagina nella mia Bibbia, che evidentemente Luca ha ben presente perché usa termini che sono direttamente prelevati da quel versetto 19 del capitolo 4 nel libro della Sapienza. Dunque è caduto a terra ed ecco si è squarciato nel mezzo e si sono sparse le sue viscere. E la cosa è divenuta così nota a tutti gli abitanti di Gerusalemme che quel terreno è stato chiamato nella loro lingua Akeldama, cioè campo di sangue. Dam è il sangue, dam. Campo di sangue. Notate due versetti che rievocano la disgrazia capitata a Giuda, ma vedete anche qui sono presenti suggerimenti che alludono a una necessità di interpretare teologicamente quello che è avvenuto a Giuda, laddove ha consegnato le sue viscere, si sono sparse le viscere, è il sangue di Giuda che impregna la terra? È il sangue dell'innocente, per come quella terra è stata comperata con i proventi del crimine. Semplici allusioni, ma niente affatto trascurabili. C'è tra il sangue dell'innocente e il sangue di Giuda commistione dinanzi alla quale restiamo in silenzio. Laddove Giuda muore in maniera tragica, quel sangue che viene costretto a spargere, per come vanno le cose, stando alla scena che Luca ci descrive, su quella terra, che poi, vedete, è un richiamo alla terra della promessa, il popolo accampato che poi attraversa il deserto per entrare nella terra, è come dire che Giuda ha sbagliato l'appuntamento. Non ha seguito il percorso che era stato predisposto e d'altra parte adesso quella terra in un modo o nell'altro il sangue versato tragicamente da lui che muore è sangue che si confonde con il sangue dell'innocente che è stato versato per comprare quel pezzo, quello stesso pezzo di terra. Ma è soltanto un inciso. Adesso vedete quello che preme a Pietro proseguendo nel suo discorso, è mettere un altro discepolo al posto che Giuda ha lasciato deserto. E allora il versetto 21 dice così: bisogna dunque che tra coloro che ci furono compagni per tutto il tempo in cui il Signore Gesù ha vissuto in mezzo a noi, incominciando dal battesimo di Giovanni fino al giorno in cui è stato tra noi assunto, in cielo, aggiunge la mia Bibbia, uno divenga insieme con noi testimone della sua resurrezione, testimone della sua anastasi. Bisogna che, bisogna ricomporre il numero, e vedete una ricomposizione artificiale, forzata, generosa, sapiente, coraggiosa, bisogna ricomporre il numero, che non significa automaticamente avere superato la situazione drammatica in cui adesso i 12 si trovano, ma vuol dire essere testimoni di una consapevolezza circa il compito per il quale i discepoli sono stati convocati e rispetto al quale sono così sprovveduti, per cui ancora sono in realtà inchiodati in quel contesto di estrema precarietà che noi già conosciamo. Ma ci vuole uno che divenga insieme con noi testimone della sua resurrezione. Bisogna ricomporre il numero. E notate che criterio per individuare quel tale che potrà svolgere questo servizio, il criterio è dato dal fatto che si tratta di qualcuno che ci deve essere stato compagno per tutto il tempo in cui il Signore ha vissuto in mezzo a noi. Vedete che ha vissuto in mezzo a noi, in greco, è entrato ed è uscito, entrava ed usciva in mezzo a noi, ed è un'espressione che cita alla lettera nel libro dei Numeri, guarda caso, capitolo 27, versetto 17, quando... ricordate certamente la scena senza bisogno di andare tanto nei dettagli. Per Mosè ormai è chiaro che si tratta di prepararsi a morire. Mosè morirà. E allora Mosè, nella sua conversazione con l'Igno, dice: come fanno questi che restano? E allora ci vuole qualcuno che entri ed esca. Ecco, ci vuole qualcuno che faccia da loro come il pastore, perché non siano come pecore sbandate. Il pastore, colui che è entrato ed uscito, che poi è il linguaggio con cui si esprime l'Evangelista Giovanni quando parla del pastore nel capitolo 10, colui che entra e che esce, colui che apre e che chiude, è il pastore, in modo tale che le pecore non sono sbandate. E allora il Signore dice a Mosè che questo sarà il ruolo assunto da Giosuè. Numeri capitolo 27 versetto 17, e Giosuè sarà la presenza che confermerà il valore pastorale di quella relazione con il Signore, per cui il popolo è guidato, il popolo è sostenuto, il popolo è educato, il popolo ha a che fare con la presenza che si prende cura di esso nel corso del viaggio. Colui che entra e che esce, e così è entrato ed uscito Gesù, e Gesù pastore, vedete qui tra le righe questo richiamo alla pastoralità di Gesù emerge in maniera molto eloquente, tra le righe, per cui può darsi che in realtà una lettura diretta del testo immediata, un po' superficiale, perda questo segnale, o comunque non lo valorizzi adeguatamente. Bisogna che qualcuno che ha sperimentato cosa vuol dire essere pecora del gregge di cui Gesù è il pastore, di cui Gesù ha assunto la responsabilità entrando ed uscendo, portando a compimento la sua missione, qualcuno che ha camminato con lui, dietro di lui, come pecora del suo gregge, ecco costui. Beh, il caso di Giosuè che subentrerà a Mosè, e Giosuè non è affatto equivalente personaggio, equiparabile o in grado di sostituire Mosè, che è figura così straordinaria. Giosuè rispetto a Mosè è un personaggio molto limitato, questo non significa svalutarlo, tutt'altro, ha il coraggio di occupare quel posto che è stato lasciato vuoto da Mosè, che ormai va incontro alla sua morte. Ebbene, Questo popolo è un popolo che non è abbandonato dal pastore. E allora ecco che al posto di quel tale che ha lasciato il vuoto, deserto, uno insieme con noi, testimone della sua resurrezione. E così vanno le cose. Ne furono proposti due, Giuseppe detto Barsabba, che era soprannominato Giusto, e Mattia. Allora essi pregarono dicendo: tu Signore che conosci il cuore di tutti, mostraci quale di questi due, uno dei due, in greco qui c'è insistenza proprio sul valore numerico di questa presenza, uno, quell'uno che serve a ricomporre il numero, ed è un numero che di per sé rappresenta una pienezza, e in sé e per sé questo numero continua a custodire i segni di una fragilità che in un modo o nell'altro si riproporrà nel tempo e nello spazio, nel corso della storia. Adesso quel vuoto è colmato mediante la comparsa di questo dodicesimo, che nel nostro caso si chiama Mattia. Di questi due, dunque, nella preghiera viene chiesto al Signore che sia indicato chi prenderà il posto in questo ministero e apostolato che Giuda ha abbandonato per andarsene al suo posto, il posto di Giuda, il posto di Giuda. Ebbene, questo posto e gettarono quindi la sorte su di loro, e la sorte cadde su Mattia, che fu associata agli undici apostoli. E vedete che il testo che stiamo leggendo, il capitolo primo, si conclude con questo: undici apostoli, ma adesso sono undici più uno, sono dodici. Sì, ma vedete, è un dodici che continua a caratterizzare una realtà comunitaria che costantemente esposta al rischio, che non è un rischio aleatorio, un rischio fantastico, ma un rischio che è e si riproporrà nell'esperienza storica dei discepoli del Signore di generazione in generazione. 12 è sempre 12 meno 1, e quindi 11 più 1, e una realtà così bisognosa di assumere una rilevanza oggettiva, e Pietro per questo è intervenuto, ma in un contesto che continua a conservare tutte le caratteristiche di quella povertà di cui sappiamo, la consapevolezza di essere depositari di un compito, chiamati a svolgere una testimonianza, una relazione con Gesù, e d'altra parte i dati oggettivi di una solitudine comunitaria, di una solitudine organizzata, di una solitudine, ancora il termine chiesa non compare, ma noi possiamo usare l'aggettivo tanto per intendere, una solitudine ecclesiale, laddove i discepoli si guardano in faccia, è vero, il posto di Giuda è che se n'è andato al suo posto, ma quel posto è sempre un posto che è quello suo, ma è quello di ciascuno dei dodici e di ciascuna presenza, quel posto è sempre esposto al rischio di essere trasformato nel baratro in cui sprofonda l'abisso di un fallimento più che mai doloroso e sconvolgente. E d'altra parte, ecco, in questa situazione adesso vedete, si arriva al capitolo 2, volevo andare molto più avanti, naturalmente le mie intenzioni sono sempre contrariate dal dalle chiacchiere. Ma qui adesso vedete capitolo 2. Mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, ecco. Adesso 50° giorno, vedete 50° giorno, la festa di Pentecoste. Il nostro Luca ricostruisce i fatti approfittando di questa scadenza temporale. Pasqua, che è la festa che nella tradizione ebraica rievoca la liberazione dalla schiavitù in Egitto, Pentecoste, 50 giorni dopo, la festa delle settimane, 7 settimane dopo, 50° giorno, Pentecoste, il popolo accampato ai piedi del Sinai, là dove, leggiamo nel libro dell'Esodo, capitolo 19, il Signore convoca Mosè sulla montagna e gli spiega, guarda che io ho liberato questa gente dalla schiavitù e li ho portati fin qui, dove siete accampati, perché io voglio fare alleanza con voi. Voglio fare alleanza con voi. Esodo 19. Tra l'altro ricordate in quel contesto allora, la tempesta, una specie di terremoto, poi come una specie di eruzione vulcanica, tuoni e lampi. Ecco, è la scena che adesso qui viene descritta nel giorno in cui i discepoli stanno celebrando la festa di Pentecoste. Il ricordo di come fu impostato quel rapporto di alleanza allora, quando il Signore nella santità della sua trascendenza, come tale si è presentato e come tale si è dichiarato il santo, ed ecco proibito addirittura avvicinarsi alla montagna, un recinto rigorosamente determinato, definito, in modo tale che nessuno sia, anche solo accostarsi alle falde della montagna diventa rischioso il santo. Ma il popolo, ed è un popolo di peccatori, già nelle pagine precedenti, uscita dall'Egitto fino al capitolo 15 dell'Esodo, fino al capitolo 19, e in quelle pagine proteste, già rimpianti, già come dire così, ribellione da parte di quella gente che vorrebbe ritornare in Egitto. Popolo di peccatori. Ebbene, io voglio fare alleanza, dice il Signore a Mosè, e spiega a loro che voglio fare. E come è possibile questo? È possibile perché io vi dono la legge, Esodo 19, vi dono la, costruisco io, dice il Signore a Mosè, un ponte tra me e voi. Quel ponte che renderà possibile il percorso che da parte vostra diventerà l'occasione per corrispondere alla mia iniziativa. È la santità del Dio vivente che supera la distanza e che colma l'abisso che separa lui dal popolo, che è un popolo di peccatori, con il dono della legge. Vedete che adesso qui ci siamo, è la pienezza del disegno, perché la distanza è colmata dal dono dello Spirito Santo, lo Spirito di Dio. Lo Spirito di Dio che instaura quella relazione che consente a un popolo di peccatori di procedere lungo l'itinerario della relazione con il Santo, della risposta al Santo, della santificazione, l'itinerario della comunione con il Dio vivente. Ecco. Tra Gesù che è il Maestro che è salito al cielo e entrato nella gloria e i discepoli che rimangono, adesso è instaurato questo rapporto di comunione, è l'alleanza, è l'alleanza piena, definitiva, è l'alleanza che si realizza come comunione di vita, nella gratuità dell'amore. Lo spirito effuso è lo spirito del Dio vivente, è il soffio, il respiro del Santo, ed ecco è l'impulso che dall'interno conferisce all'esistenza umana dei nostri discepoli, che poi siamo noi, di entrare in relazione diretta, in relazione vitale, in comunione e intimità organica con quel figlio di cui Dio si è compiaciuto e che è intronizzato, che è entrato nella gloria. Ebbene, la nostra relazione con la sua carne gloriosa, con lui intronizzato, con lui vivente, è così che il circuito dell'alleanza si chiude. Il dono dello Spirito che soffia in noi, che opera in noi, che sigilla la nostra condizione umana nella comunione con quel figlio che Dio ci ha donato e che ormai è glorioso. E qui vedete Pentecoste, ecco, ma eravamo già orientati in questa direzione. Il nostro evangelista Luca descrive così le cose. Se voi ricordate, nel Vangelo secondo Giovanni tutto avviene nel momento stesso in cui il Signore è risorto, si presenta ai suoi discepoli, capitolo 20 del Vangelo secondo Giovanni, e si presenta a loro, mostra le piaghe e soffia su di loro. Ecco, ricevete lo Spirito Santo. C'è una coincidenza tra lui che è risorto, lui che sale al cielo, ed ecco l'effusione dello Spirito Santo. Questa salita del Signore al cielo coincide con l'effusione dello Spirito che riempie la distanza e sigilla il vincolo della comunione. Il nostro evangelista Luca descrive le cose in questo modo. È una narrazione che scandisce nel corso di quei giorni, una settimana, un'altra, 40 giorni, ed ecco il 50° giorno, Pentecoste. Notate bene che qui, adesso, diamo solo uno sguardo ai primi versetti, bisognerà che per forza ci fermiamo qui, ma volevo sottolineare un particolare che subito adesso richiamerò. Intanto leggiamo: mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano tutti insieme nello stesso luogo e venne all'improvviso dal cielo un rombo come di vento che si abbatte gagliardo e riempì tutta la casa dove si trovavano. Apparvero loro lingue come di fuoco che si dividevano e si posarono su ciascuno di loro, lampi. Ed essi furono, ma è interessante il fatto che il nostro Luca ci tiene a parlare di lingue, perché poi dopo, rispetto al fenomeno visivo, luminoso, folgorante dei lampi, subito si fa riferimento al linguaggio. E infatti essi furono tutti pieni di Spirito Santo e cominciarono a parlare in altre lingue, come lo Spirito dava loro il potere di esprimersi. Altre lingue straniere, in realtà stanno parlando tutti in aramaico, ma poi successivamente leggeremo che parlano in modo tale che gli altri capiscono nella loro lingua, e dunque comunque un modo per superare le distanze linguistiche, distanze culturali, distanze di intesa, di solidarietà, di collaborazione. Parlano una lingua che è immediatamente tradotta nella capacità di recepire da parte di coloro a cui essi si rivolgono. E d'altra parte, questo parlare una lingua diversa è anche un modo di interpretare quello che altri stanno dicendo e intendono comunicare. E, fatto sta, vedete, che qui c'è un richiamo evidentissimo a quelle pagine che ricordavo poco prima, più esattamente il capitolo 19 dell'Esodo. Il dono della legge come garanzia di quel rapporto di comunione per cui il Signore si è avvicinato, il Signore ha superato l'abisso della distanza, il suo dono, la legge è il dono per eccellenza nella esperienza di Israele, ed ecco, attraverso quel dono il popolo è in grado di intraprendere il cammino della risalita, del ritorno, del contatto con il Santo, l'alleanza, con tutti i disguidi poi che conosciamo per altra via, no? E con tutte con tutti i fallimenti che questa vicenda avventurosa, grandiosa peraltro, comporta. Ma qui adesso vedete la relazione con colui che è intronizzato nella gloria, colui che è risorto dai morti, che è vivente, che nella sua carne umana è intronizzato, è glorificato. Il rapporto con lui è instaurato in virtù di questa potenza pneumatica, il soffio, il respiro stesso del Dio vivente che abolisce, per dir così, la distanza tra colui che è innalzato e la nostra condizione attuale, e conferisce al nostro vissuto, che continua a essere condizionato da tutte le miserie che sperimentiamo, la prerogativa niente meno che di comunione con colui che è entrato nella gloria. È il principio della vita nuova, è la vita nuova, è la vita redenta, è la vita restaurata, è la vita riconciliata, è la vita ricomposta, è la vita che ritorna alla sua vocazione originaria. Fatto sta, vedete, che qui il versetto 1, ritorneremo poi per forza giovedì prossimo, ripartiremo da qui per quello che succede a Gerusalemme, a partire da questa novità, che è la novità del 50° giorno, ma è la novità già del primo giorno, è la novità del 50° giorno, ma sarà anche del 5000° giorno, fino a noi oggi, è la nostra novità, è la nostra novità. Questa novità è permanente, definitiva, è esauriente. E a questo proposito, mentre il giorno di Pentecoste stava per finire, si trovavano, eccetera, eccetera. Vedete che qui è usata un'espressione che ripete alla lettera quel che leggiamo nel Vangelo secondo Luca, nel capitolo 9, versetto 51, quando... probabilmente ricordate, abbiamo letto non molto tempo fa, perché stiamo leggendo il Vangelo secondo Luca di giorno in giorno, ed ecco, mentre stavano compiendosi i giorni in cui sarebbe stato tolto dal mondo, Gesù che poi dà inizio al suo viaggio verso Gerusalemme, i giorni della sua assunzione, della sua ascensione, mentre stavano compiendosi i giorni della sua... Per cui nel momento in cui, come Luca racconta i fatti, Gesù dà inizio al suo viaggio verso Gerusalemme, è il viaggio verso la gloria da cui proviene, a cui ritorna, i giorni della sua ascensione, i giorni in cui non semplicemente adesso gli eventi vengono descritti in rapporto a Gerusalemme, la meta del viaggio, ma in rapporto all'ascensione, che è la definitiva meta del figlio che ritorna alla gloria da cui proviene. Stavano compiendosi i giorni della sua ascensione e Gesù mostra il suo volto, qui si parla di un volto coerente, inflessibile, tenace verso Gerusalemme. Ebbene, vedete, stavano compiendosi i giorni di Pentecoste, adesso leggiamo qui, dove vedete, siamo ancora una volta alle prese con una novità che interpreta tutto il viaggio che seguirà. E il viaggio di Gesù che sale a Gerusalemme nel Vangelo secondo Luca, capitolo 9, il viaggio dei discepoli, è il viaggio di quella storia che durerà una generazione, un secolo, un millennio, due millenni, quello che sarà il nostro tempo, il tempo della storia umana, che è tutto circoscritto all'interno di questa effusione dello Spirito Santo. Stavano compiendosi i giorni della Pentecoste, e la Pentecoste è quel giorno, ma l'effusione dello Spirito Santo non è riconducibile a una data. L'effusione dello Spirito Santo ormai è ricapitolativa di tutto lo svolgimento della storia umana rispetto al tempo per cui ancora noi non abbiamo delle date disponibili. Tutto è contenuto all'interno di questo abbraccio d'amore, per cui la storia dell'umanità che si svilupperà con tutte le vicissitudini che sappiamo in parte c'è tutto da scoprire, ebbene tutto viene ricomposto in un abbraccio che consegna a quel figlio che ormai è intronizzato nella gloria il carico dell'umanità di cui egli è il Signore. Fatto sta che adesso, vedete, Pietro prenderà la parola e poi spiegherà, ma è la prima volta che parla in pubblico. Tutta la storia della evangelizzazione che comincia si inserisce in questo, nel flusso di questa effusione dello Spirito Santo che sempre e dappertutto è attivo, perché la realtà degli uomini, che poi trascina dietro di sé la realtà del creato nella sua interezza, la realtà degli uomini sia ricondotta e incastonata là dove il Figlio ha portato a compimento la sua missione ed è intronizzato nella gloria. Fermiamoci qua. Sei e mezzo. Vabbè.